all'inizio di questo cammino di esegesi, di incontro con la parola soprattutto, che poi prevede un'esegesi, ma prevede soprattutto un lavoro personale di rilettura quantomeno del testo, cioè tutto quello che diciamo qui. Padre Gian Giacomo, io potremmo essere anche i migliori biblisti del mondo, anche nel mio caso non lo siamo, quindi tranquilli, però veramente quello che si dice qui, ripeto, fossero anche le cose migliori, le più nuove, le più esaustive, innovative dell'esegesi mai fatta, servono a poco senza il lavoro vostro, cioè senza una ripresa paziente, trovandovi qualche momento, facendovi veramente un po' accompagnare, anche sfidando un po' l'impressione che una volta letti e magari ascoltata una spiegazione, lo so, e la parola non funziona così. Proprio perché la parola parla alla vita e la vita ha a sua volta delle domande da fare alla parola, è sempre un continuo andata e ritorno che va fatto come percorso, no? Non è un percorso di apprendimento di nozioni, servono un po' anche quelle, però veramente è tutto la pausa, la sosta personale che voi farete, no? su questo punto. Noi vi facciamo anche i saluti di Padre Paolo, che come sapete sta vivendo questo tempo sabbatico di preghiera, di riposo, poi sarà nella seconda parte più di studio. E in questo momento è in giro per il sud, è avvistato nel sud Italia che gira. Ogni tanto manda qualche messaggio, peraltro tranquillizzante e rasserenante. Quindi però ci ha pregato di farvi i suoi saluti. Grazie. Adesso noi ci introduciamo con un salmo che avete ricevuto nel foglio, però prima spendo una breve parola per l'immagine che trovate proiettata e che avete forse visto nel manifestino che presentava il programma. E, quando l'abbiamo scelta questa immagine, ci è sembrata eloquente di tutto la scommessa e allo stesso tempo il dramma della fraternità nella scrittura. La fraternità nella scrittura è sempre un incontro-scontro, non è mai un dato acquisito, non è mai un dato su cui, come dire, giocare la vita con tranquillità, perché la fraternità è fragile. E si costruisce anche attraversando lo scontro duro. E per cui ci sembrava che questa immagine di questi due pugili ci rendesse bene sia per il soggetto in sé, sia per il modo con cui viene rappresentato. Il pittore che l'ha fatta si chiamava George Bellows, pittore americano del primo Novecento, pittore nato nell'Ohio alla fine dell'Ottocento, nel 1882, poi muore abbastanza giovane a New York nel 25. È rimasto celebre proprio per le sue rappresentazioni della vita quotidiana americana, quindi le sue tele che rappresentano le città convulse, piene di gente, cantieri, costruzioni di navi, per esempio nei cantieri navali, tutta la sua attenzione alla cosiddetta working class americana, no? Quindi E poi frequentava appunto questi ring, che è cosa interessante, che sono dei ring sostanzialmente improvvisati, dove combattevano persone comuni, non dei professionisti. Quindi venivano montati all'incrocio di qualche strada, alla domenica la gente si toglieva la giacca, saliva, scazzottava e poi tornava a casa, più o meno intero. E lui era lì e faceva questi disegni che poi diventavano delle pitture. Le sue pitture sono sempre con pennellate molto robuste, usa molto la spatola, quindi grandi colpi di luce, grandi. Ecco, e ci è sembrato che questo, anche il suo modo di rappresentare il soggetto, fosse eloquente, e speriamo possa diventarlo anche per voi. Magari l'impatto non è immediatamente molto biblico, per come ci immaginiamo la Bibbia, ma forse alla fine di questa lezione sembrerà un po' più in tema anche questo carboncino di George Bellow. Ecco, allora, siccome la lezione è anche un'esperienza di preghiera, ci introduciamo pregando. E proponiamo una parte del Salmo 105, che come vedete a un certo punto è interrotta e ripresa, poi potete andarlo a vedere direttamente poi sulla vostra Bibbia. È uno dei salmi, anche il 106 per esempio, il 78, sono salmi che ripercorrono la memoria di Israele, ripercorrono il senso del cammino fatto, il senso del cammino fatto. Anche tutta questa storia dei patriarchi che vediamo è soprattutto una questione di senso, non dimentichiamolo questo. Allora, vedrete che il salmista passa dalla menzione di non meglio precisati prodigi e di opere del Signore, di meraviglie compiute, per entrare poi anche qui con larghe pennellate dentro l'affresco della storia di Israele, facendo una memoria di come il Signore ha camminato con il suo popolo, di come li ha protetti, di come li ha difesi, di come ha combattuto per loro. E in tutto questo vedendo appunto il senso della presenza del Signore, questo è il punto. Io direi che possiamo dividerci forse in voci maschili e femminili e facciamo un versetto a testa, in modo voce maschile, poi voci femminili. Iniziamo dalle voci femminili, mi dice giustamente padre Gian Giacomo. Quindi, ecco.
Alleluia, lodate il Signore, invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Cantate a lui canti di gioia. Meditate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del suo santo nome, giurisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Guardate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
E lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni.
L'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento a Isacco.
La stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele.
Ti darò il paese di Canaan come eredità a voi toccate il sole.
Quando erano in piccolo numero campi e forestieri in quella terra.
E passavano di paese in paese, da un regno a un altro oro.
Non permise che alcuno li opprimesse, e castigò i re per causa loro. Sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane.
Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, tenuto come schiavo.
Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola.
Chiese però la sua predizione e la parola del Signore gli rese giustizia.
Il re mandò a scioglierlo. Il capo dei popoli lo fece liberare.
Lo pose il Signore nella sua casa, capo di tutti i suoi averi.
Per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani.
Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Canaan con sua figlia.
Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo. Rese più forte dei suoi nemici.
Perché ricordò la sua parola santa, data ad Abramo suo servo.
Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia.
Diede loro le terre dei popoli, e dedicarono la fatica delle genti.
Perché custodissero i suoi decreti, che obbedissero alle sue leggi. Alleluia.
Se volete possiamo qualche minuto, un paio di minuti, riprendere qualche frase del Salmo, un'espressione, una parola, potete ripeterla ad alta voce, aiuta la nostra e la preghiera degli altri.
Cantate a lui canti di gioia. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Cercate il Signore e la sua potenza. Cercate il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricorda sempre la sua alleanza. Parola data per mille generazioni.
Finché si avverò la sua tradizione e la parola del Signore gli resta giustizia.
Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti.
Quando erano un piccolo numero, pochi forestieri in quella terra.
Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero.
Mandò un uomo venduto come schiavo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo vedete che va più avanti di quello che sarà il limite del nostro percorso di lezione, arriva poi fino a Giuseppe, che è uno dei figli di Giacobbe, dove però la vicenda di Giuseppe e dei fratelli chiamerà direttamente in causa Giacobbe, il quale appunto viene in Egitto, come dice poeticamente il Salmo, in un'espressione sintetica: Israele venne in Egitto e Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero. E allora, questa dimensione della memoria, così come la dimensione che in qualche modo anche nella traduzione italiana sopravvive, cioè la menzione di parole che hanno stretta connessione tra di loro, su cui è bene mantenere l'attenzione, cioè l'alleanza, la parola data, l'eredità o la consacrazione, il giuramento. La liberazione mandò a liberare. L'essere stranieri, il vivere nella terra, l'andare verso la terra o l'essere stranieri, il sentirsi stranieri. Questa è un'altra dimensione decisiva di tutto questo racconto che noi percorreremo e trasversalmente è decisiva di tutta l'esperienza biblica, inclusa quella della comunità cristiana. E poi infine decreti, leggi. Vedete, alla fine vengono, nell'ultimo versetto, emergono la custodia dei decreti e delle leggi, delle parole, della Torah. Delle parole. Vedremo poi che senso ha dunque custodire queste parole. Ecco, anche questo è un salmo che, se potrete utilmente riprendere, che sarà molto, molto prezioso. Ora possiamo forse ascoltare, e non è molto lungo questa volta il testo su cui ci fermiamo. Ma prima ancora, con Gian Giacomo pensavamo che fosse utile una, per quanto breve, panoramica di quello che noi accostiamo in queste domeniche che avremo insieme. La storia dei patriarchi sono sostanzialmente le vicende che vanno nel libro della Genesi dal capitolo 12 al capitolo 50 e sono normalmente divise in tre blocchi. Dal capitolo 12 al 25 è la vicenda di Abramo, dalla seconda parte del 25 fino al 36 è la vicenda di Giacobbe, con qualche menzione di Isacco, ma è soprattutto Giacobbe che viene seguito. Dal 37 al 50 è la vicenda di Giacobbe e della sua famiglia, e quindi con il punto focale di Giuseppe e del rapporto con i fratelli, di tutta la vicenda che forse un giorno sarà bene riprendere. Passando da Genesi 1:11, cioè dai primi 11 capitoli della Genesi, a capitolo 12 fino al 50, si ha la sensazione di fare un salto. Cioè, nei primi 11 capitoli si dice normalmente siamo nel registro mitico, cioè siamo in una specie di racconto fondativo della memoria di Israele che è preistorico, è qualcosa che sta allo stesso tempo dentro e fuori il tempo contato dalla storia. Che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire registro mitico? Normalmente quando si sente questa parola si dà anche corpo al sospetto che i preti, i teologi nella fattispecie, ne inventino qualcuna per salvare da tutte le difficoltà di lettura del testo, da tutte le cose che non tornano, perché la Bibbia dice 7 giorni, ma noi sappiamo che c'è l'evoluzione, ci sono le ere geologiche, tutte queste cose qua. Allora, per premesso che appunto alla scrittura interessa sostanzialmente nulla di tutte le nostre verità scientifiche, che noi facciamo benissimo a ricercare, ma la Bibbia su tutt'altro piano parla e su tutt'altro piano riflette. Resta da ricordare che quando si dice registro mitico non si intende parlare di qualche cosa che avviene e è avvenuto nella notte dei tempi, in una specie di età dell'oro, di uomini ancora che non si sa bene in che periodo vissuti, in che modo, con quali eventuali parametri cronologici, eccetera. Non è assolutamente questo quello che interessa dire la scrittura. Il registro mitico non è il racconto di qualcosa avvenuto in un passato che si perde e sfuma in una specie di infinito all'indietro della storia, ma è qualcosa che avviene sempre. Non è quello che è stato, è quello che è. Il racconto della creazione, di Dio impegnato nella collaborazione con l'uomo, il rifiuto dell'uomo di entrare in questa partnership, la fatica della fratellanza, per cui i primi due fratelli la prima cosa che fanno si ammazzano. Questo è quello che avviene sempre. Il progetto imperialista di una lingua sola che così si riesce a dominare su tutti, questo è quello che avviene sempre. La mentalità biblica ti dice: tutte queste cose te le dico con un racconto, te le illustro con un greco avrebbe cominciato a fare i massimi sistemi, avrebbe iniziato a lavorare per categorie di pensiero, categorie di indagine, no? Logico-scientifica. Un pensatore che è anche un credente di cultura semitica dice: se vuoi che ragioniamo su questo, va bene, ti racconto una storia. Del resto, la storicità resta un problema anche per i nostri racconti dei patriarchi, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe. Pensate che anche tra gli studiosi la cronologia, tanto per fare un esempio, attorno a cui collocare queste vicende, vanno dal secondo millennio avanti Cristo al sesto, quinto secolo avanti sempre. Cioè c'è un ventaglio di possibilità enorme. Normalmente la vicenda di Abramo è collocata intorno al diciottesimo secolo avanti Cristo, quella che gli scienziati chiamano l'età del medio bronzo, che va dal 1900 al 1550 avanti Cristo. E va benissimo, non ci sono ragioni per non accettare questa cosa. Fermo restando che tutte le vicende di cui si parla sono vicende che dal punto di vista storico sono totalmente irrisorie, cioè sono assolutamente marginali rispetto agli annali e all'archivistica storica. Noi non troveremmo mai nelle vicende dei popoli la menzione di un uomo che si chiama Abramo o di Giacobbe. Nel senso che anche i racconti, li vedrete, sono spesso vicende di clan, vicende di famiglia, chiamiamole così, intendendo famiglia in modo allargato. Sono vicende che hanno a che fare con questioni anche molto legate agli affetti personali, gelosie, slanci d'amore, promesse, tradimenti, anche grandi amori qualche volta, no? Poi discendenza, problema dei figli, l'eredità ai figli. Sono tutte questioni che sono molto, nello stesso tempo, molto iscritte nella nostra esistenza. E allo stesso tempo totalmente legate a delle vicende che non potevano in quel modo lì entrare nella storia ufficiale. La storia ufficiale ti racconta, non so, supponiamo la storia degli egiziani, ti racconta la successione dei faraoni, le grandi realizzazioni che hanno fatto, le battaglie che hanno fatto, specialmente quelle che hanno vinto. Allora, nel ricordare queste cose, a volte si ricordano i popoli vicini, normalmente come popoli sconfitti. Allora noi da questi riscontri abbiamo una serie di agganci che ci permettono di dire forse lì si sta parlando di qualcosa che per la storia egiziana era assolutamente insignificante, viene ricordato così, en passant, mentre per noi, per la riflessione biblica, diventa decisivo. Siamo abituati a pensare ad Abramo che cammina, che si sposta con i suoi greggi, le pitture ancora recentemente dei sceneggiati televisivi, dei film lo presentano sul suo dromedario che cammina, ma è ben ricordare che per la storia dell'uomo il dromedario in quel momento non era stato addomesticato, quindi Abramo non aveva alcun dromedario. Così come la vicenda dei patriarchi non era una vicenda simile a quella che noi immaginiamo dei beduini nel deserto, cioè la cultura beduina della tenda, dell'ospitalità nella tenda, che pure è decisiva, per esempio per capire la figura di Abramo, però per come la intendiamo, se dovessimo collocarla storicamente, non ha nessun senso. Quindi facciamo così, c'è questa ipotesi che proviamo a buttare lì, poi la riprenderemo anche nelle prossime volte. I patriarchi sono allo stesso tempo figure della storia e figure della spiritualità. Quello che è decisivo nella lettura biblica è la formazione della coscienza di un popolo che deve attingere a quelle storie per capire chi è e di che cosa vive e perché vive. Quali radici ha? Da dove viene? E che razza di cammino ha fatto? Questa dimensione è centrale anche perché il punto di vista che il narratore sceglie è il punto di vista delle vicende viste dall'angolatura del rapporto con Dio e con le promesse di Dio. Quindi c'è una precisa chiave di lettura che viene data. E quello che interessa non è se Abramo è esistito o non è esistito, ma su Abramo converge e si coagula in una figura che sarà esistita, saranno esistite una serie di persone, addirittura un popolo intero, un clan intero che viene identificato con la persona di Abramo, che vive il proprio cammino del rapporto con Dio, fidandosi delle promesse di questo Dio, scoprendo questo Dio e imparando a vivere la relazione con Lui, che è esattamente l'unica cosa che interessa all'autore biblico. Come si comprende l'agire di Dio, come l'agire di Dio intercetta e entra in dialogo con la mia storia e come tutto questo può parlare oggi a chi si trova, pur in tempi diversi, nelle stesse dinamiche profonde. Noi vedremo che, percorrendo il testo, questa vicenda di Giacobbe ed Esaù, sostanzialmente quello che è veramente decisivo è abitare uno scarto, ed è lo scarto tra le promesse di Dio e il modo con cui si realizzano, che vuol dire i tempi in cui si realizzano, normalmente in ritardo e normalmente non come la persona se le immaginate. C'è uno scarto continuo tra le promesse e la loro realizzazione. E in questo scarto, che si chiama fede, che si abita con la fede, c'è tutta la vicenda dei patriarchi. E Israele scopre lì tutto il cuore della sua relazione con Dio, che è il patrimonio che Israele ha passato alle nazioni, incluso noi. Credo che questo sia veramente importante, perché se no, anche se può sembrare un po' troppo teorico, un po' troppo astruso, ripeto, avremo tempo di riprenderlo, però è importante anche avere il punto di vista, come dire, esatto. Peraltro i testi, questi testi che noi percorreremo, sono testi lontani da noi. Se la vicenda di Abramo, per esempio, comincia con il XVIII secolo avanti Cristo, i testi, come arrivano a noi, sono scritti circa 12 secoli dopo. 1200 anni. Come si formano questi testi? Cioè, evidentemente c'è un lungo passaggio di racconti, di tradizioni orali che si comunicano, che costituiscono il patrimonio fondativo della storia e della spiritualità di Israele. Evidentemente anche si comunicano in contesti diversi, passano appunto secoli e culture, passano sconvolgimenti storici, passano invasioni, deportazioni, pestilenze, carestie. No. Noi adesso così siamo abbastanza artificiosamente impauriti di Ebola, eccetera, ma cosa volete che sia Ebola nello sguardo che deve avere la scrittura? È un passaggino quasi irrilevante. Allora, sono secoli in cui probabilmente a un certo punto, ma non sappiamo bene quando, qualche cosa comincia a essere messo per iscritto. Normalmente si tende a dire che Israele, prima dell'età davidica e salomonica, quindi intorno al X secolo avanti Cristo, fino a quel momento di scritto c'era poco o nulla, forse nulla. E con la nascita della monarchia, diciamo, con la successione dei re, che si comincia a organizzare anche un archivio, e nell'archivio c'è anche la memoria della propria storia, delle proprie tradizioni, usi, costumi, modi di pregare, modi di adorare, eccetera. Per un lungo tempo si diceva che i primi 5 libri della Bibbia, quindi anche la Genesi che soprattutto noi stiamo affrontando, fossero stati scritti tutti da Mosè. Mosè era la grande memoria, no? Il grande profeta che con la sua esperienza, col cammino che ha fatto col popolo, illumina completamente la storia di Israele e le sue leggi. Questa teoria naturalmente cade già intorno al XVII secolo, con gli studi un po' più attenti sulla storia, le tradizioni. E c'è stato poi per lungo tempo, fino a qualche decennio fa, una teoria prevalente che diceva, cercava di riconoscere le varie fonti che hanno appunto il cammino di questi testi e il passaggio di bocca in bocca e il passaggio di generazioni ha favorito il formarsi di diverse tradizioni. Queste diverse tradizioni riprendono magari gli stessi racconti e li modificano. Da piccoli facevano, non so se anche voi avrete fatto il gioco del telefono, che parto io, dico una cosa a Gian Giacomo la dice a lei e all'ultima persona di quello che ho detto io che cosa rimane? Allora noi la Bibbia dobbiamo anche un po' immaginarla così, fermo restando che l'ultimo non travisa quello che il primo ha detto, ma lo rende nel modo con cui lo capisce, questo sì. Allora, si riconoscevano, questo ve lo diciamo così proprio, poi non lo riprenderemo più perché sono cose più da studiosi, diciamo. C'erano quattro fonti che venivano riconosciute. Una è la cosiddetta fonte yavista, che era riconosciuta in tutte le volte in cui Dio viene chiamato col nome proprio, che veniva fino a qualche tempo fa indebitamente pronunciato, che è Yahweh, cosa che vi chiederei di non fare mai, per rispetto profondo del senso della presenza di Dio, innanzitutto perché non sappiamo come si pronuncia. Quando si trovano le quattro lettere ebraiche del cosiddetto tetragramma, che vengono anche nelle nostre Bibbie spesso ormai traslitterate con IHWH, ecco. Leggete il Signore, o se volete all'ebraica leggete Adonai, ma non leggete Yahweh, vi prego, non è bello. Nel senso che non è neanche vero, non sappiamo, e credo che impariamo da Israele ad avere questo senso anche di una presenza che è vicina e nello stesso tempo non te la mette in tasca. Quindi ogni volta che si trova comunque il nome proprio, il tetragramma, si dice forse quella è una fonte particolare. Poi c'è un'altra fonte, la fonte eloista, di tutte le volte prevalentemente di tutte le volte in cui Dio viene invece chiamato col nome generico di Elohim, che è tra l'altro un nome al plurale, cioè Dio degli dèi, è un nome molto generico. Poi c'è un'altra fonte più tarda che viene riconosciuta come fonte deuteronomista, che nasce nel VI secolo più o meno avanti Cristo, con la riforma di uno dei pochissimi re santi che Israele ha avuto, sono due o tre, e tutti gli altri è meglio perderli che trovarli, lo dice la Bibbia, non lo dico io. Il re Giosia, il santo re Giosia, che morì a Megiddo durante la battaglia di Megiddo, e che per Geremia la morte di Giosia è il dramma del dramma, no, di Israele. E questa fonte è molto attenta alla tutta la categoria dell'alleanza e della legge della Torah, di come il popolo può vivere la Torah, ed è particolarmente importante dopo che Israele torna dall'esilio. E qua poi c'è la fonte sacerdotale, la quarta fonte, è una fonte che riguarda soprattutto quei testi che sono più esplicitamente liturgici, che hanno una cadenza liturgica. Ad esempio, il tipico esempio che si fa è l'inizio della Genesi, il primo capitolo della Genesi, capitolo primo, che si legge sempre nelle messe degli sposi, perché c'è la creazione dell'uomo e della donna. E fu sera e fu mattino, primo giorno, secondo giorno. Allora, questa cadenza rituale, quasi di strofa ritornello, questo è un testo probabilmente cantato, no? Per la liturgia. Questo viene da una fonte vicina al mondo liturgico, al mondo dei sacerdoti. Però c'erano queste quattro fonti. Attualmente, mettetevi il cuore in pace, nel senso che dobbiamo ricordarne solo due, si tende a dire che le due fonti grosse sono la deuteronomista e la sacerdotale. Le altre due, la cosiddetta javista, la cosiddetta eloista, hanno perso consistenza. Al vaglio poi degli studiosi non reggono le ipotesi su cui si erano costruite. Questo perché ci rendiamo conto della complessità, è un po' palloso, me ne rendo conto dire questo, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo un testo che ci scavalca di secoli e secoli ed è una cultura per noi difficilissima da cogliere. Quindi, mentre è vero che io posso prendere il racconto di Abramo e mettermi con la Bibbia davanti al Santissimo e pregare per un'ora e avere tanto frutto spirituale, cosa che vi auguro naturalmente, però è altrettanto vero che poi nell'accostare il testo noi dobbiamo avere presente tutto questo lavoro, perché è il cammino di tanta gente che su quei testi si è non solo formato, non solo ha pregato, ma ha anche cercato di capire, ha anche cercato di abbracciare, come dire, in uno sguardo e in una sintesi tutto il cammino di un popolo. Ecco. Questo detto proprio in grande sintesi, alcuni elementi più generali, lasciando invece adesso a Gian Giacomo qualche elemento più proprio al racconto di Giacobbe e Esaù.
Grazie Guido. Innanzitutto, un punto di partenza anche personale, prima di tutto è impossibile sostituire Padre Paolo, per cui mi rendo conto della difficoltà di questo esordio e in più mi rendo anche conto che è difficile esordire come seconda parte di un'introduzione, dove la prima parte è già stata forse un pochino pesante perché o per la sistematicità che poi viene vissuta, forse anche in certi momenti come noiosità, e anche forse per il desiderio di cominciare a leggere il testo, che può essere anche vissuto un po' come smania di incominciare a leggerlo. Ecco, questo mi permette di fare una piccola riflessione prima di cominciare su questa introduzione: qual è la mia disposizione con cui sono venuto questa mattina a iniziare un ciclo di lezioni sulla figura di Giacobbe ed Esaù. Cioè, la mia disposizione è una disposizione di vedere confermate delle idee magari che ho già, oppure è un'opportunità di lasciarmi introdurre alla lettura, oppure anche una modalità di ascolto. L'ascolto passa attraverso un esercizio e non sempre questo esercizio è facile. Allora eccoci a noi sulla storia di Giacobbe e Esaù, sicuramente una storia meno nota di quella del ciclo di Abramo e allo stesso tempo, se guardiamo dopo, come ci ha detto Padre Guido, anche meno nota rispetto ai racconti poi che sono centrati sulla figura di Giuseppe. Meno nota ma non meno importante. Perché? Perché in fondo nella storia di Giacobbe ci sono un po' tutti gli elementi della storia del popolo di Israele, al punto che i figli di Giacobbe danno poi il nome alle 12 tribù di Israele. Questo non è un fatto così secondario o così casuale. La figura di Giacobbe quindi è anche una figura di continuità rispetto a Abramo, anche se probabilmente i racconti originali avvenivano da due tradizioni diverse, qualcuno dice anche geograficamente diversi nel territorio di Israele, e forse qualcuno dice anche che il fatto che poi gli si metta come discendenti da un punto di vista di famiglia eccetera non fosse così agli inizi, ma a noi non interessa più di tanto. Sicuramente c'è una continuità forte che è stata mantenuta anche a livello redazionale, di chiusura dei racconti nella forma che abbiamo noi oggi, dove il punto di continuità forte è che la promessa di Dio si tramanda nella storia e in un certo senso costituisce questa storia. Allora un altro punto così velocissimamente anche da accennare, la delimitazione del ciclo di Giacobbe, come aveva già detto bene Guido prima, e volevo anche ribadirlo a questo punto, non è che dove termineremo noi termina la presenza di Giacobbe, perché in fondo con Giacobbe la figura Giacobbe si termina il libro della Genesi. Noi però non leggeremo tutto questo questa serie di capitoli, ma ci fermeremo verso il capitolo 36, dove effettivamente viene, per quello che viene chiamato il ciclo di Giacobbe. Però appunto è bene specificare che con questo non termina la presenza di Giacobbe, perché se per esempio cercassimo la morte, i funerali di Giacobbe, dovremmo andare negli ultimi capitoli del libro della Genesi. Bene, allora adesso un passo che normalmente è sempre importante è riuscire a dare una visione di insieme di questi capitoli, per questo che è importante fare una piccola introduzione all'inizio, non tanto per dire già tutto, ma per riuscire poi a collocarci in quello che diciamo. E quindi qui il discorso delle strutture vanno assunte non dogmaticamente, come verità di fede, ah sì, allora la struttura è così piuttosto che cos'ha, ma in quanto ausilio, che è qualcosa che ci può aiutare e ci può dare un orientamento nel corso della lettura. Vedete nella slide che è proiettata, usato una pluralità di sguardi di insieme possibili. Cioè non c'è solo una struttura pensabile dove tutti gli studiosi dicono ah sì sì, la struttura del testo è questa, una sola. Beh, vedrete, passeremo qualcuna senza aver la pretesa di dirle tutte, ma solo per renderci conto di come si può suddividere e strutturare questo ciclo. Allora possiamo procedere con la seconda slide. Una prima struttura di uno studioso, Walters, vedete in fondo si nota una certa simmetria, vedete A, B, C, D, E, F, G, fino ad arrivare a un centro, e poi vedete che si continua con G', F', E', D', dove in fondo per esempio le coppie C, C', D, D' hanno una certa qual corrispondenza, quindi come se ci fosse anche una certa simmetria nel testo. Attenzione a non farci guidare dalla nostra smania di voler aver tutto ben incasellato, dico si può, ed eventualmente guardando questo tipo di strutture, adesso non state a scrivere tutto perché poi eventualmente potete scaricare il PowerPoint da internet, per cui... Però vedete lo studioso Walters che cosa ha messo al centro? Il fatto che Giacobbe ritorna agli esordi di Canaan non appena nasce Giuseppe. Quindi al centro di questa struttura un primo studioso della Bibbia mette il ritorno alla terra, la terra promessa. E quindi secondo questa prima proposizione saremo invitati anche a comparare le coppie, quelle che chiamavo prima per esempio C', per vedere in che cosa sono simili e in che cosa la storia si evolve. E a partire da questo schema, due grosse domande: come un Giacobbe sleale diventa o può diventare padre del popolo di Dio? E una seconda domanda: come può ereditare la promessa fatta ad Abramo se in realtà lascia la terra che Dio ha dato ad Abramo? Cioè, come dire, allora come posso essere ereditario, ereditare questa promessa se poi in fondo mi allontano dalla terra e la terra fa parte, ha una parte centrale nella promessa. Vedete, pur mantenendo questo schema che va verso un centro che è contenuto più o meno verso la metà, un cuore, un altro studioso, possiamo passare alla slide successiva, pur mantenendo appunto questo tipo di dinamica, mette al centro qualcos'altro. Qui abbiamo uno studioso a questo punto di Bibbia italiano, Mazzinghi, che mette al centro l'arrivo presso Labano, il matrimonio con Rachele e Lea, la storia dei figli di Giacobbe e con la fuga. Quindi mette al centro, in un certo senso, una certa forma del compiersi della promessa di Dio con le mogli, i figli, la discendenza, anche i beni. Quindi, secondo questa proposizione, che è più o meno simile come struttura, ma non si corrisponde esattamente poi nelle parti individuate, ecco, in questa, al centro non ci sarebbe tanto solamente un ritorno, ma il fatto che poi c'è un compiersi della promessa di Dio attraverso una discendenza, attraverso anche dei beni, delle greggi e tutto. Bene, possiamo ancora procedere. Un altro studioso, Ska, fa notare che guardando invece i conflitti ci sarebbe una sorta di struttura avvolgente, dove il conflitto, vedete che è scritto più grosso perché comunque ha un peso maggiore tra Giacobbe e Esaù, si ingenera poi un conflitto tra Giacobbe e Labano e un ulteriore conflitto tra Rachele e Lia. Allora, per poi ritornare a un conflitto che non si era concluso prima e per poi ritornare alla conclusione col punto interrogativo di un conflitto tra Esaù e Giacobbe, se di conclusione si può parlare. Come per dire, il conflitto genera altri conflitti e nello stesso tempo la risoluzione o il chiarimento eccetera può generare anche il chiarimento di altri conflitti. Se ne può uscire con la grazia di Dio, si può realizzare, camminare verso una realizzazione della fraternità. Bene, allora dal punto di vista della struttura, qui terminerei il discorso, possiamo procedere alla slide successiva. Allora, non tanto un centro, un cuore, sì, se probabilmente c'è anche, ma è importante focalizzare che ci sono alcune tensioni di tipo narrativo strutturale. Abbiamo detto l'adempimento della promessa fatta da Dio ad Abramo, la terra, la discendenza, la benedizione. Oppure un'altra tensione con cui percorrere il ciclo, il cammino personale di Giacobbe, che porta al cambiamento del nome, all'identità, da Giacobbe diventa Israele. Oppure focalizzare la famiglia, questa famiglia che si allarga anche come numero, se consideriamo il cambiamento importante tra la costituzione della famiglia di Abramo, tutto semplice, uno, magari così, adesso qui arriviamo a 12, per cui il discorso si fa più complicato, ma questo allargarsi della famiglia sta in tensione con l'allargarsi della fraternità, la relazione con i popoli all'intorno, dove qui in realtà più che un allargarsi, uno specificarsi, perché le strade intercorse tra il prima e il dopo, adesso qui sono delle relazioni con i popoli più all'intorno di quelli che si erano chiariti prima nella relazione poi di Abramo e di Isacco. Bene, allora Ciò detto, possiamo ancora dire due parole, abbiamo ancora qualche minuto di introduzione, teniamo duro, due parole sulla difficoltà dell'affrontare la lettura del ciclo di Giacobbe, perché se è poco conosciuto un motivo ci sarà. Allora chiamiamola difficoltà e poi vediamo che tipi di difficoltà potremo incontrare. Di sicuro la figura di Giacobbe non è una figura limpida, cioè è una figura un po' controversa, possiamo anche dire di non facile interpretazione. E allora nel momento in cui si vuole un po' fare luce, anche gli studiosi vogliono far luce sul fatto del perché questa figura sia controversa in sé, dove in alcuni momenti ci sembra l'imbroglione, in altri momenti viene fuori qualcosa di buono e poi si ricade, poi si... Allora chi è Giacobbe? È uno che mi deve stare antipatico, uno che mi può stare simpatico? E siamo sempre lì in un vai e vieni dove qualcosa si specifica, ma sembra che non ne usciamo mai da questo. E allora è importante prendere coscienza che, come a differenza dei primi capitoli della Bibbia dove si dice bene, cominciamo dal bene, se leggiamo il primo capitolo della Genesi ci mette tutti in pace perché Dio ha creato tutto buono, eccetera. Qui nel momento in cui inizieremo già quest'oggi a entrare dentro questo ciclo di Giacobbe, vediamo che dal bene al meglio non è proprio la direzione migliore per interpretare la storia di Giacobbe, anzi sembra proprio che sia il contrario, si comincia già dal male. Il male in un certo senso è già lì, si comincia dal mondo così com'è, come ne facciamo esperienza anche noi, quindi questo probabilmente non ci è tanto lontano come esperienza. E per altri versi è importante dire che la controversia della interpretazione della figura di Giacobbe ce la portiamo dentro già all'interno della stessa Bibbia. Allora possiamo passare al documento successivo dove propongo alcuni testi, vediamo se, ecco, alcune citazioni. Per dire che Giacobbe non ci fa una bella figura in alcuni testi della Bibbia dove si parla della storia, e quindi anche la Bibbia stessa non ne parla tanto bene. Il primo è una citazione di Deuteronomio dal capitolo 26 versetti 5 al 9 dove gli esegeti li chiamano, alcuni esegeti, il credo storico, e comincia: mio padre era un arameo errante sceso in Egitto e ha dimorato là con pochi uomini. E allora, al contrario di quello che si è sempre pensato, oggi gli esegeti tendono a dire questo mio padre sembra essere Giacobbe e non Abramo, ma è curioso il fatto che non venga detto il nome. Procediamo sulla seconda citazione, dove si mette nella bocca di Dio stesso, dove Dio ricorda i numerosi benefici al suo popolo, si accenna a Giacobbe, ma in un modo curioso. Perché in un modo curioso? Proviamo a leggere la citazione. Abramo abitava oltre il fiume e servivano altre idee. Io presi Abramo, vostro padre, oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Cana. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Abramo riceve qualcosa. A Isacco diedi Giacobbe e Esaù. A Esaù diedi qualcosa, segnale il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Quindi, vedete, Giacobbe sembra che, quasi detta così, non riceva nulla da Dio. Neanche i suoi figli numerosi vengono detti da questo brano come un dono. Allora, facendo dell'umorismo, cos'è, un lapsus freudiano di Dio? E allo stesso tempo procediamo al libro di Neemia, al capitolo 9, 7, 25. E Abramo, molti elogi ad Abramo. Tu, Signore, sei il Dio che hai eletto Abramo, e tutto. E quando arriviamo tra il versetto 8 e il versetto 9, e tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e ascoltato il loro grido presso il Mar Rosso. Giacobbe, tanti saluti, non c'è. E quindi vedete che nella Bibbia anche questa presenza è un po' controversa, e allo stesso tempo anche nel Nuovo Testamento, se Abramo è citato 73 volte, Giacobbe solo 27, e queste 27 generalmente in una forma data Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, no? Nei tre nomi. E termino dicendo che però non c'è solo un discorso di svalutazione, potremmo dire, della figura di Abramo, ma in altri punti della Bibbia c'è un'esaltazione di Abramo. Per esempio il Salmo 137, dove l'esaltazione di Giacobbe passa attraverso il dipingere i figli di Edom come nemici. In effetti poi la storia dirà che gli Edomiti diventano nemici del popolo di Israele, quindi questa fraternità è difficile. Anche in altri punti, come la profezia di Abdia, si trova anche questo, la violenza contro Giacobbe, tuo fratello, per cui l'esaltazione di Giacobbe passa attraverso una svalutazione di Edom. E quindi termino dicendo una difficoltà a dire come ricevere, come interpretare Giacobbe, una figura da svalutare, da dimenticare, una figura da esaltare. Un esegeta, Sigrid Díaz, dice che in fondo sia l'una forma che l'altra sono una forma di non ricevere la propria identità. Perché io posso non ricevere la mia identità dimenticandomi di questa figura, mettendola in secondo piano rispetto a altri patriarchi con cui mi trovo più a mio agio, ma allo stesso tempo posso anche rifiutare questa identità facendo diventare Giacobbe qualcun altro di quello che è, e quindi dipingendolo, esaltandolo e tutto, quando in realtà vedremo che il racconto biblico assolutamente non lo esalta come figura morale. Quindi la nostra lettura in fondo è una lettura che ci pone una sfida, e adesso a noi la sfida di cominciare.
Leggiamo il testo. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Paddan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si calpestavano nel suo seno, ed essa esclamò: se è così, perché vivere? Andò a consultare il Signore. Il Signore gli disse: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero, ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. E disse a Giacobbe: lasciami ingoiare un po' di questo rosso, perché sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: vendimi subito la tua primogenitura. Rispose Esaù: ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura? Giacobbe allora disse: giuramelo subito. Questi lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò, beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Ecco, come diceva molto bene Gian Giacomo, la figura di Giacobbe è una figura controversa, anche negli aspetti più strettamente narrativi vengono fuori già alcuni elementi quantomeno di interrogativo. Vale la pena forse di tornerà fuori in vari momenti, ma vale la pena di ricordare che se noi applichiamo i nostri criteri di moralità non ne usciamo vivi e non escono vivi neanche i personaggi biblici, ma appunto noi abbiamo bisogno di entrare effettivamente nel testo senza proiettare sul testo quello che vorremmo trovare noi. E una delle cose che non troveremo, almeno in questi racconti, sono alcuni criteri di comportamento e di moralità che fanno problema. Qualcosa si può spiegare, nel senso qualcosa può essere ricondotto evidentemente ad alcune delle poche cose che si sanno di quella stagione della storia. Altre cose invece non si possono spiegare, e questo è molto bene, nel senso che noi siamo chiamati con i protagonisti biblici ad abitare quello scarto che è lo spazio della fede, lo spazio per la fede, che chiede di stare insieme ai protagonisti della storia, in una storia controversa, faticosa, difficile anche da narrare, no? Come veniva ben espresso anche dal confronto fra questi tentativi di ordinare il testo e di trovare i passaggi più importanti, ma che appunto è difficile da stringere, è difficile da giudicare, perché sembra che Dio stesso, ad esempio, diventi complice di alcune palesi irregolarità, di alcuni sgambetti nelle relazioni, di alcune ingiustizie, di alcuni inganni. Allora, giustamente, no? Veniva detto da Gian Giacomo, cioè, com'è che la promessa di Dio entra e si concretizza, in certo modo si fa carne dentro un inganno, perché questo avviene. O dentro un ricatto, che è quello che abbiamo appena ascoltato. Quindi tenete alla domanda, senza fretta di arrivare a rispondere. Noi in questi primi versetti abbiamo una menzione della genealogia, della discendenza, e ce ne sono diverse nel libro della Genesi, perché ci collochiamo in una storia che, per quanto si perda appunto nella difficoltà di una memoria chiara e distinta, tuttavia per l'autore della Genesi è decisivo il collocare i personaggi dentro una catena di storia, che vuol dire una catena di relazioni, perché anche i nostri rapporti familiari sono così. Le generazioni sono una storia di relazioni che hanno funzionato o che hanno funzionato malissimo, che, per cui ci portiamo dentro come cammino anche di famiglia, delle ferite, delle pagine che magari non riusciremo mai a percorrere con serenità. Questa è parte della nostra storia ed è parte anche della storia biblica. La sterilità. Rebecca è sterile, come era sterile Sara, come è sterile Rachele, come sarà sterile la mamma di Gedeone o quella di Sansone, di Samuele, Anna, no? Il primo libro di Samuele. Allora, la sterilità è un elemento ricorrente, ed è un dramma ricorrente, in tutte quelle famiglie che entrano in modo decisivo nella assegnare la storia di Israele, come a prendere coscienza che se c'è un elemento che caratterizza, come dire, che fa unità in questi passaggi di vita, è l'impossibilità, cioè un attraversamento di un'impossibilità che con mezzi e risorse umane non si riescono a colmare, non si riesce a venirne fuori. E questo è un punto, non abbiamo tempo di fermarci di più, ma molto importante. Allora è molto bella la menzione di questo Isacco che supplica al Signore, l'Isacco adulto entra in scena praticamente qui come quello che supplica il Signore, l'Isacco che ha trovato la sua sposa nei capitoli precedenti, ma poi l'Isacco come pater familias, come marito, viene fuori con questa supplica. È la prima menzione di lui come uomo legato alla sua donna. E l'ascolto di Dio e il fatto che Dio intervenga risolve i problemi? No, assolutamente. La gravidanza diventa un dramma per Rebecca. E i figli, come avete forse seguito, è l'espressione un po' più forte, si calpestavano nel suo seno, perché la parola ebraica che viene usata è la stessa parola che viene impiegata quando si descrive l'invasione degli stranieri, di un esercito in una nazione, che calpestano il suolo della nazione. È una parola molto forte. E Rebecca sente questo e si chiede, sente questa fatica e sente la fatica del vivere, dell'accettare questa cosa. E il suo grido è un grido che alcuni studiosi, uno molto importante che si chiama Westermann, dice è la prima questione di fondo, la prima questione diremmo noi esistenziale che viene posta all'origine delle domande degli uomini e delle donne di tutti i tempi. C'è questa strana consultazione del Signore. Non ci fermiamo su questo, è molto strana la menzione, perché è un po' un unicum in questo modo. Il Signore le risponde e con una profezia che è tutt'altro che tranquillizzante di per sé. Cioè si parla di, appunto, già è stato detto da Gian Giacomo, come Giacobbe sia nella sua persona riassuntivo un po' di tutto il cammino di Israele, qui la nascita di queste due persone diventa figura di quello che sarà la relazione fra i due popoli, fra il popolo di Israele, che discende da Giacobbe, e Edom, gli Edomiti, che discendono da Esaù. Allora sarà una lotta controversa, sarà un continuo battagliare. Ci sono parole durissime, durissime nella Bibbia che contro Edom come nemico di Israele, sono parole che prima o poi dovremmo percorrere, perché noi la Bibbia la addomestichiamo un po' troppo, c'è delle espressioni durissime che vanno affrontate. Quando arriva la nascita, escono questi due gemelli, il panorama è un po', come dire, tra il tragico e il comico, per cui esce questo figlio Admoni, sarebbe più che rosso, sarebbe rossiccio, color terra, sarebbe il colore della terra, l'Adama, la terra, come Adam, siamo tutti fatti di terra, ma Esaù esprime questo elemento con questa connotazione di colore che non è negativa in sé assolutamente, però lo diventa poi nel modo con cui Esaù in un primo momento viene presentato. E poi esce Giacobbe, Yaakov, che tiene nella sua parola anche sia il sostantivo di calcagno, di tallone, sia quello di ingannare, ingannatore, perché la parola ebraica può significare entrambe le cose, per il verbo e la parola sono costruite con le stesse consonanti, no? Quindi Giacobbe è un ingannatore fin dall'inizio, ed è uno che trama alle spalle fin dall'inizio, che esce tenendo questo calcagno di Esaù, tenetevi questa immagine tragicomica, e da qui emerge poi tutta la complicazione di questa storia, in cui chiedetevi almeno che cosa ci sta a fare Dio.
Bene, allora ci stiamo avviando verso la fine, e questo mi impedisce di essere gesuita, di dire tre cose, perché non c'è più il tempo di dirne tre, ne dirò una su quello che segue, e quindi verrò meno anche la mia identità, vi chiedo scusa. Sulla seconda parte del brano che abbiamo letto ci sarebbero molte cose importanti, io ne focalizzerò una, e non è detto che sia la più importante. Ma è un po' questa modalità, nella seconda parte, a partire dal versetto 29, tra Esaù e Giacobbe. Esaù che ritorna dalla campagna sfinito e ha bisogno di qualcosa, in questa sfinitezza avrebbe bisogno impellente di soddisfare un qualcosa, sembra magari alle volte quell'impellenza che ci fa pensare che moriamo se non la soddisfiamo. La traduzione è appunto come è stata proposta: lasciami ingoiare questo rosso, perché sono sfinito. E di fronte a questo atteggiamento, che di per sé già non è sanissimo, la risposta ingannatrice o calcolatrice, qua decidiamola noi, di Giacobbe, dice: vendimi subito la tua primogenitura. Quindi cavalca tutto questo, e c'è anche una sproporzione di contrasto tra il piatto di lenticchie e la primogenitura. Dall'altra parte la risposta di Esaù è la risposta di colui che è disposto a dare tutto quello che ha, ma che sembra non servirgli, per sopravvivere, per soddisfare quel desiderio impellente di quel momento. Qui termino come per dire: che cos'è questa primogenitura? Qualcosa allora forse tra un potere e una responsabilità, qualcosa dell'ordine del fuggire da un proprio ruolo, che di per sé non è rifiutabile, che ti capita per natura. Un rifiuto di una responsabilità più personale. Alle volte può capitare anche a noi, nei rapporti con i nostri fratelli, nei rapporti delle nostre famiglie. Sfuggiamo un ruolo che in un certo senso siamo chiamati, magari per esempio il ruolo del padre, della madre, il ruolo del nonno, il ruolo del figlio, che ci capita. E cerchiamo di soddisfare quello che è il nostro piatto di lenticchie, dove magari non è proprio qualcosa di rosso, come dice il testo, ma potrebbe essere quel desiderio impellente per cui moriamo faccio un esempio tra moltissimi che se ne potrebbero fare, di non voler più soffrire. Ho già sofferto molto, non voglio più passare da questo. Perché se soffrissi ancora, morirei.
Ecco, questo evidentemente il mese prossimo, avendo passato, ma speriamo non dimenticato anche questi elementi di introduzione che sono sempre un po' più faticosi, ma sono necessari, direi, avremo modo di entrare un po' di più, anche riprendendo ancora questa prima parte. Ecco, terminiamo proprio con anche raccomandando, se è possibile, ancora il fatto che ci sia un vostro lavoro sul testo, anche solo una lettura così, che capace di sostare su queste parole, c'è molto di più di quello che noi abbiamo potuto dire, evidentemente, c'è quello che poi il testo dirà a ciascuno di voi, anche come domande, come... Allora, tutto questo, ripetiamo, non può essere fatto neanche dalla migliore esegesi al mondo.